Ciao Andrea.
Ciao Emanuele, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ciao, allora insieme a te insomma, pensavamo appunto di partire da questo spunto triste ma molto reale con il Jobs Act che appunto con i decreti attuativi si avvicina alla, insomma, alla messa in pratica e appunto partire da questo tuo bell'articolo e poi magari spaziare un po' più in Europa, però appunto lascerei a te la parola soprattutto per quel che riguarda il mondo del lavoro.
Sì, il riferimento alla notizia più immediata è che è stata soprattutto sui giornali, sulle pagine milanesi del Corriere della Sera e di Repubblica, è stata data molta enfasi l'altro giorno, esattamente il 26 gennaio, è stato annunciato dall'amministratore delegato Sala, che è l'amministratore delegato di Expo S.p.A., l'avvio da parte di Manpower, che è la nota società multinazionale del lavoro interinale, e l'avvio da parte di Manpower, dicevo, di una selezione di 5.000 figure professionali per i padiglioni dei paesi che parteciperanno all'esposizione universale che inizierà il 1° maggio di quest'anno a Milano,
sì,
come sappiamo.
Sì.
È stata presentata in pompa magna questo inizio di selezione per cercare queste 5.000 posizioni lavorative per far vedere come Expo mantenga fede alle promesse di essere una grande opportunità occupazionale, quindi un volano di crescita economica dopo 7 anni di recessione e di stagnazione. Ovviamente questa è la notizia che viene data da un punto di vista ben preciso e
certo,
si tengono nascoste tutta una serie di altre notizie e informazioni che arrivano a una conclusione diametralmente opposta, ovvero che rispetto alle premesse la manifestazione di Expo 2015 riuscirà, secondo i calcoli che sono stati fatti sia dalla CGIL Lombardia che da altri studiosi, e dovrebbe creare per quanto riguarda l'evento Expo un numero di posti di lavoro che dovrebbe essere poco superiore alle 10.000 unità, che sono relative essenzialmente a quei servizi di catering, di assistenza, di informazione, di accompagnamento che sono necessari perché l'evento durante i 6 mesi possa effettivamente svolgersi.
Sì.
In particolar modo è interessante notare come, secondo uno studio della CGIL Lombardia che è stato presentato a inizio dicembre dello scorso anno, nel periodo 2012-2014 i posti effettivamente creati dai lavori di costruzione e di preparazione per l'Expo, quindi prima che l'evento abbia direttamente luogo, sono stati, se riesco a rivedere i dati, poco più di 2.500 posti di lavoro, distribuiti su 1.730 imprese rispetto invece ai 18.500 preventivati dalla stessa S.p.A., che avrebbero dovuto essere addirittura 30.000, secondo uno studio che era stato fatto dalla Bocconi, dalla Camera di Commercio, circa un anno e mezzo fa.
Questo,
30.000 posti, sì, di lavoro previsti per consentire l'attuazione dell'evento, del mega evento, invece in realtà quello che fino ad oggi si può registrare sono poco più di 3.000 posti di lavoro, poco meno di 3.000 posti di lavoro, da quale potrebbe essere poi sottratti circa 1.200 posti di lavoro che si perderanno una volta che i lavori di costruzione dei padiglioni eccetera saranno conclusi. Sono tutti nel settore delle edilizie e costruzioni questi. Durante Expo invece, i 6 mesi di Expo, ricordiamo che era stato siglato uno degli accordi più ignominiosi negli ultimi anni sul piano del diritto del lavoro in Italia, che è l'accordo del 23 luglio 2013, firmato anche da CGIL, CISL e UIL, oltre che da Expo S.p.A. dal Comune di Milano, per assumere 18.500 lavoratori volontari, ovvero,
sì,
lavoro gratuito. La manodopera stimata per il funzionamento di Expo è intorno alle 22.000-23.000 persone, di cui appunto 18.000, quindi tre quarti, sono essenzialmente lavoro non pagato. fronte a questi dati l'avvio di una selezione da parte di Manpower, che è un po' il monopolio del lavoro interinale su Expo, di 5.000 figure professionali che sono essenzialmente camerieri, cuochi, aiuti cuochi che lavorano nel campo della ristorazione, è una veramente poca cosa. Il business lo fa il Manpower più che i lavoratori assunti, perché come la stessa Manpower dice, occorre che queste persone siano altamente disponibili a lavorare 7 giorni su 7, indipendentemente dai turni, a seconda delle necessità, in un regime di piena flessibilità, con un contratto di lavoro interinale che viene pagato al minimo, cioè 700-800 euro al mese. Quindi una situazione di forte sfruttamento, ma già questi 5.000 lavoratori o lavoratrici si verranno effettivamente impiegate e si trovano in una situazione sicuramente più vantaggiosa dei 18.500 lavoratori volontari che non beccheranno neanche un quattrino. Ecco, questa è più o meno la situazione. Prendiamo spunto da questo esempio per dire di come col Job Act di fatto la condizione precaria diventa la norma, non è più una situazione atipica. Il contratto di lavoro a tempo determinato diventa, diciamo, il contratto di riferimento standard, quello più tipico, è un contratto individuale a tempo determinato che può essere rinnovato a seconda delle esigenze della produzione, che mette il lavoratore e la lavoratrice in condizione di forte ricacciabilità e quindi nel momento stesso in cui la precarietà viene istituzionalizzata attraverso appunto il Job Act, la precarietà da un punto di vista formale e legale viene risolta, non esiste più, non si può neanche più parlare di precarietà perché diventa appunto la norma e si apre una nuova frontiera che è quella del lavoro gratuito appunto, di cui Expo SPA fa un po' una funzione da apripista, ma già come l'accordo che ricordavo prima, ma che già questo sviluppo del lavoro gratuito, del lavoro non pagato, è già presente per esempio nella legge 78 del pacchetto legge Poletti, che è la prima parte del Job Act approvata nel luglio del 2014, in cui viene presentato un piano che si chiama Piano Garanzia Giovani, sì, per portare all'attivazione, non si parla di assunzione, all'attivazione di circa 800.000 giovani attraverso appunto le forme di borse lavoro, lavoro volontario, servizio civile, forme di stage più o meno non remunerate, cose del genere. Insomma, si crea un canale preferenziale soprattutto per i giovani sotto i 29 anni di media e alta qualifica, in cui devono pagare il dazio di un inserimento lavorativo appunto in condizioni gratuite, di non pagamento. Quello che per Expo viene giustificato come evento eccezionale, evento particolare, evento unico, tende poi a generalizzarsi sul piano nazionale. E questa è appunto la tendenza in atto, che come facilmente immaginarlo è una tendenza che riduce ulteriormente quelli che sono i diritti dei lavoratori, porta all'idea che si può lavorare senza essere pagati, quindi andando addirittura contro un principio basilare dello stesso sistema capitalistico, e delinea quelle che sono le tendenze in atto. Questa è appunto la gravità della situazione rispetto al quale abbiamo un ritardo delle forze sindacali assai preoccupante. È un silenzio assordante rispetto a tutto quello che sta avvenendo e che dovrebbe quindi diventare uno dei punti di maggior dibattito, ma anche di maggior conflitto per quanto riguarda invece tutta l'area dei movimenti, che vede in Expo un'esemplificazione di quello che può essere il paradigma dell'accumulazione e della valorizzazione contemporanea.
Ma in questo senso il famoso pubblicizzato contratto tutele crescenti quindi riguarderebbe solo le condizioni per essere poi lasciati a casa, non tanto...
No, ti sento male, ma penso di aver capito cosa mi hai chiesto.
Sì.
Il piano di Renzi è quello di creare una segmentazione del mercato del lavoro che si basa essenzialmente su tre canali. Il primo, quello principale, appunto, è il contratto, è la totale liberalizzazione del contratto a tempo determinato. Ricordiamo che, così come è stato formulato nel Job Act atto primo, il contratto a tempo determinato non può avere una durata su 2-3 anni e non può essere rinnovato più di 5 volte, il che potrebbe far sembrare che ci siano dei limiti all'utilizzo di tale contratto. In realtà, se poi si va a vedere bene quello che c'è scritto nella legge, si vede che il contratto a tempo determinato viene riferito alla mansione e non al lavoratore, quindi vuol dire che il lavoratore può avere un contratto a tempo determinato praticamente all'infinito, che va oltre i 3 anni, oltre le 5 possibilità di rinnovo, è sufficiente cambiare la mansione. E questo vuol dire che il contratto a termine viene del tutto liberalizzato, e questo riguarda essenzialmente quella manodopera che la possiamo chiamare usa e getta, in un certo senso. Essenzialmente è riferito a una manodopera che ha un'età superiore a 30 anni, tra i 30 e i 50 anni, che dovrebbe essere la nuova configurazione del mercato del lavoro italiano. Il secondo canale, il secondo segmento del lavoro, riguarda invece essenzialmente i giovani attraverso tutta la riforma del contratto di apprendistato e di inserimento lavorativo, a condizioni salariali molto inferiori, con una serie di incentivi alle imprese che possono risparmiare sui contributi e via di questo passo, e riguarda essenzialmente la fascia, la manodopera meno qualificata, diciamo che non al massimo un titolo di scuola media superiore, tra i 14-29 e i 14-34 anni. Il terzo canale invece è proprio il contratto a tutte le crescenti, di cui tu mi domandavi,
sì,
che riguarda invece quella, una manodopera più specializzata di media alta istruzione, con un titolo di laurea triennale o di laurea magistrale in un certo senso, quindi con alcune competenze di cui le imprese difficilmente possono fare a meno, che avrebbero sicuramente assunto proprio perché manodopera qualificata, ma che grazie al contratto telecrescente possono mettere in prova per 3 anni, quindi verificarne l'affidabilità e la disponibilità, e dopo 3 anni possono eventualmente trasformare questo contratto, se quella prestazione professionale è particolarmente rilevante anche per il core business dell'azienda di riferimento, possono poi assumere a tempo indeterminato. Ma si tratta essenzialmente di forza lavoro che sarebbe stata comunque assunta a tempo indeterminato proprio per la specializzazione professionale di cui è portatrice. E adesso invece viene passa attraverso le forche caudine di un periodo di apprendistato di fatto o di prova della durata di ben di 3 anni. Quindi in questo appunto non è che col contratto a tutte le crescenti si incentiva l'occupazione stabile. Diciamo che quella quota di occupazione stabile di cui le imprese avrebbero comunque bisogno subisce un ulteriore elemento di ricattabilità e di subalternità.
Chiarissimo, chiarissimo. Senti, di fronte al, insomma, hai già accennato a quello che i sindacati hanno in parte rappresentato, ma insomma nessuno si è mosso, e appunto l'Expo sarà una apripista.
Puoi alzare la voce perché ti sento molto bassa.
Scusami, no, dicevo che hai già accennato al non ruolo dei sindacati, al fatto che l'Expo di fatto sarà una apripista, e insomma rispetto ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici si apre già una stagione in cui siamo però ben complicata. Rispetto appunto all'Italia, volevo aprire un po' sull'Europa, se tu vedi nel discorso greco, nella posizione di questo ministro che adesso sta sempre un po' sui giornali, Varoufakis, ma in generale della posizione greca che insomma sembra più attenta anche dal punto di vista del lavoro, dei contratti, vuole in qualche modo cambiare direzione, come valuti tutto questo sul piano insomma generale, se è qualcosa che può avere un cammino, se verrà stoppato, insomma se ci sono le possibilità, come economista, se tu vedi delle possibilità di praticare delle scelte diverse per esempio in Grecia?
Ma credo che al momento attuale sia ancora difficile dare una valutazione, perché siamo soltanto all'inizio, anche se bisogna riconoscere che alcuni primi provvedimenti del governo Tsipras insomma vanno in una direzione condivisibile. Ricordo che per quanto riguarda la situazione greca è stata dichiarata l'intenzione di introdurre un salario minimo, è stata reintrodotta la tredicesima per le pensioni sotto i 700 euro mensili, si vuole fare una politica di industriale di riorganizzazione dell'attività produttiva, sono state bloccate le privatizzazioni di grandi infrastrutture come sono i porti greci, che hanno un ruolo non secondario nell'economia di quel paese. No, ma da questo punto di vista si stanno prendendo degli interventi per quanto riguarda la politica economica greca di segno decisamente diverso da quello fatto dai governi precedenti, che si muovevano invece in un'ottica neoliberista di fatto e di privatizzazione e flessibilizzazione. Bisogna vedere fino a che punto questi provvedimenti saranno in grado di effettivamente creare una svolta anche dal punto di vista delle condizioni di vita e delle condizioni sociali della popolazione greca, che è stata particolarmente vessata negli ultimi anni, come sappiamo. Per quanto riguarda invece il piano a livello più europeo, quindi uscendo dalle tematiche relative alla Grecia, il nuovo ministro delle finanze, così come lo stesso Tsipras, in questi giorni sono stati molto attivi nel prendere una serie di contatti con altri leader europei. Oggi il ministro delle finanze Varoufakis si trova a Londra. Ricordiamo che Londra è forse la piazza paradossalmente forse più amica in questo momento alla Grecia, perché sia perché la Gran Bretagna non fa parte dell'euro, sia perché la Gran Bretagna interessa che l'Europa si risollevi dal punto di vista delle capacità di crescita, e questo avrebbe un effetto di timing di volano anche per l'economia inglese. E quindi il Financial Times, così come alcuni esponenti della City londinese, non hanno espresso degli pregiudizi molto forti nei confronti della possibile svolta nel problema della gestione del debito greco, come invece è avvenuto in Germania o anche parzialmente anche in Italia. Anche il colloquio che c'è stato ieri con il ministro dell'economia francese del governo Hollande lascia intravedere, almeno da quello che si legge sui giornali, che bisogna vedere quanto è vero o quante sono semplicemente illazioni, qualche possibile spiraglio, perché si possa in un certo senso attuare quella che è stata una delle prime proposte di Tsipras, cioè quella di fare una conferenza europea sulla questione del debito, che diventerebbe poi una conferenza europea di critica alle politiche d'austerity. Riguardo a questa proposta, l'Irlanda ha già dato il suo benestare, è l'unico paese che ufficialmente si è espresso in questa direzione. Il Fondo Monetario Internazionale non ha espresso, diciamo, riserve particolari, ma non ha neanche appoggiato la proposta, quindi si mantiene una situazione di stand-by così. Non si capisce dai colloqui che sono stati fatti ieri con il ministro dell'economia francese qual è la posizione della Francia. Sicuramente questo attivismo diplomatico in questo campo mette un po' in fibrillazione sotto pressione la Merkel, che non a caso si è precipitata a fare una serie di telefonate sia a Renzi, al capo del governo italiano, sia al capo del governo spagnolo.
Sì.
Appunto, è facile prevedere che il tono e i contenuti di questi colloqui abbiano riguardato appunto la richiesta da parte tedesca di non fare un asse con la Grecia per quanto riguarda la richiesta di fare una conferenza sul debito in Europa. Domani Tsipras arriva in Italia, parlerà con Renzi, e a questo punto Renzi sarà costretto a accettare la maschera da questo punto di vista, perché fino adesso Renzi si è fatto portavoce a parole, paladino di un allentamento dei vincoli posti, vincoli abbastanza ricci posti dal patto di stabilità e dal fiscal compact, che comunque tutti i paesi hanno approvato e inserito nella carta costituzionale, non dimentichiamocelo.
Sì.
Quindi si sono autocastrati da solo da questo punto di vista, e lui e Renzi a parole ha chiesto sempre un allentamento dei vincoli, una maggior flessibilità per quanto riguarda i parametri deficit e debito PIL, ma non ha mai messo in discussione le politiche di austerity, né mai è intervenuto sulla questione di una ristrutturazione o una rimodulazione nel finanziamento del debito greco e non solo greco, ovvero fare la proposta di una moratoria di un certo periodo di anni per il pagamento degli interessi, oppure l'allungamento dei tempi della restituzione del debito o cose di questo tipo, o addirittura anche procedere a un congelamento di parte dei titoli di debito pubblico attraverso magari una rivalutazione dell'ordine del 30-40%. Tutto su questo, che sono invece le tematiche su cui invece la Grecia vorrebbe che si discutesse a livello europeo, il governo italiano ha fatto orecchie da mercante, probabilmente continuerà a farla, però Renzi a questo punto sarà costretto, appunto, a gettare la maschera, perché dovrà scegliere se seguire la Merkel o provare a seguire Tsipras. Io purtroppo sono abbastanza certo che Renzi, che è esponente di una certa oligarchia e potentati economici che in Italia hanno come riferimento la Confindustria, ma in Europa hanno la Troica, di fatto, Renzi seguirà più la Merkel che Tsipras. però è importante il tentativo di Tsipras, perché ovviamente la Grecia da sola non è in grado, non ha quel potere contrattuale, quell'incidenza, l'economia greca pesa solo per il 6% sul PIL, per poter invertire la rotta e incidere su un cambiamento di politica economica. Certo che se insieme alla Grecia ci fosse anche, oltre l'Irlanda, anche il Portogallo, comunque sono nazioni più piccole, ci fosse anche la Grecia, la Francia e l'Italia, allora gli equilibri economici europei potrebbero modificarsi e a questo punto potrebbe diventare rilevante anche il ruolo della Banca Centrale Europea di Draghi, che con la manovra del quantitative easing in un certo senso ha ottenuto una mediazione rispetto ai diktat posti dalla Merkel per quanto riguarda le politiche monetarie espansive di quantitative easing. E quindi tutta la questione è ancora tutta in gioco, quindi vedremo se sarà molto importante quali saranno le posizioni non tanto di quello che farà la Grecia ma di quello che farà l'Italia, la Spagna e la Francia. E qui il punto interrogativo è assai elevato.
Va bene, grazie Andrea per questi spunti e, insomma, come sempre grazie per la chiarezza e a risentirci presto.
Un saluto a voi e a tutti.
Ciao, a presto, ciao.